Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E in questo momento si sta commemorando il 75esimo anniversario dello scoppio della bomba atomica a Hiroshima, seguito tre giorni più tardi, lo ricordiamo, il 9 da quello di Nagasaki. In Giappone si stanno celebrando questa ricorrenza. Le immagini fanno vedere poca gente, poche naturalmente per il coronavirus, delle tende mobili con persone distanziate a distanza sociali, una differenza rispetto agli anni passati. E ricordiamo allora che cosa successe. Alle 8:15 del 6 agosto il Boeing B-29 Super Fortress Enola Gay sganciò la prima bomba atomica della storia dell'umanità, soprannominata Little Boy, radendo al suolo Hiroshima, uccidendo circa 140.000 persone su una popolazione di 350.000, con migliaia di persone che morirono poi in seguito per le ferite riportate per le radiazioni. Il 9 agosto del 45 la stessa cosa, la stessa scena si ripeté a Nagasaki, 420 km più a sud. Qui la bomba Fat Man uccise istantaneamente 75.000 persone. Sei giorni più tardi il Giappone si arrese incondizionatamente. Noi avevamo parlato di tutto ciò con il giornalista Pio De Miglia di Sky TG24 in occasione del 70esimo anniversario, e Pio ci aveva raccontato i drammatici momenti di quel 6 agosto. Ascoltiamolo.
Quella mattina questo bombardiere, preceduto da un altro bombardiere che doveva appunto dare istruzioni precise su quali città delle quattro che erano state precedentemente individuate dovesse essere gettata la bomba, sono decollati all'alba da una base sul Pacifico e sono arrivati in prossimità del Giappone attorno alle 7:30 di mattina. E il primo bombardiere ha segnalato che sui cieli di tre città era appunto tutto coperto, mentre invece Hiroshima era sereno, e quindi la sentenza fu automatica, fu deciso di bombardare Hiroshima. La bomba venne sganciata alle 8:09 minuti, ci mise qualche minuto per arrivare al punto in cui era stato stabilito che dovesse scoppiare, cioè a circa 600 metri di altezza, proprio per dare il massimo dell'impatto possibile per il fallout, diciamo. È stato un impatto, come tutti ormai sanno, micidiale, che ha praticamente raso al suolo la città. Di 27.000 edifici ne sono rimasti in piedi forse una decina, tra i quali appunto il famoso centro delle esposizioni, quello che noi tutti vediamo ogni anno, che sta sullo sfondo del cenotafio, cioè del monumento costruito a memoria delle vittime. Vittime che, lo ricordiamo, sono state sul momento immediatamente probabilmente 70-80.000, entro la fine dell'anno sono aumentate a 100-110.000, e ancora oggi ci sono i cosiddetti hibakusha, cioè i contaminati, e cioè coloro che a distanza di tre generazioni ancora portano i segni della contaminazione radioattiva.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold.
Questo è l'annuncio americano dello scoppio della bomba atomica. Il veterano 95enne Ron Shepard fu tra i primi soldati ad arrivare al Ground Zero insieme al British Commonwealth Occupying Force. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Yes, it was very bad. Yeah. We didn't expect anything that bad, but it was really big, you know. We got the shock of our lives.
Lo shock più grande delle nostre vite, visto che quello che vide fu una distruzione di massa con decine di migliaia di persone ferite o morenti.
We felt sorry for them, and they got hurt really bad. There was, you know, there was just nothing for them. They're just dead and everything else, and everyone's getting hurt.
E come detto, negli anni precedenti alla tradizionale cerimonia partecipavano capi di Stato, ministri e diplomatici dall'estero. In questo mondo però legato al coronavirus, la manifestazione di oggi è in tono minore, con pochi inviti, molti videomessaggi, tanto distanziamento sociale. Fino al 2016 va ricordato però che nessun presidente statunitense andò mai in visita a Hiroshima. Il discorso politico sulle responsabilità americane sulla nuclearizzazione del mondo era sempre stato ritenuto un discorso troppo complesso e rischioso per i presidenti. E il primo a rompere il ghiaccio è stato Barack Obama, che si è recato a Hiroshima a visitare il luogo delle esplosione e a incontrarsi con i sopravvissuti il 27 maggio del 2016, ben 71 anni dopo l'evento. E al centro del rifiuto presidenziale di andare a Hiroshima c'era una visione del mondo, dell'establishment statunitense, che vedeva la bomba come necessaria per risolvere in fretta il conflitto. Una posizione che però negli anni è stata criticata da diverse parti e che è sicuramente molto controversa. Ritorniamo allora alla nostra intervista con il giornalista Pio De Miglio per approfondire il dibattito. Ascoltiamolo.
Il dibattito è davvero aperto, fior di studiosi ne hanno anche recentemente, dopo per fortuna la desecretazione di tutti i messaggi, di tutti i documenti dell'epoca dopo i 50 anni. Diciamo che la letteratura ora oggi è abbastanza abbondante e ci porta a confermare senza alcun dubbio che il dibattito è ancora aperto. Perché è aperto? Innanzitutto non sono soltanto gli Stati Uniti ad avere questa responsabilità. Ricordiamoci che al momento della conferenza di Potsdam, la conferenza del 26 luglio del 45, quella che mandò il primo ultimatum al Giappone, che il Giappone rifiutò, erano presenti i quattro grandi alleati, cioè Churchill, Truman, Stalin e Chiang Kai-shek. Ecco, tutti e quattro, una volta ricevuta la notizia da Truman che era stato effettuato il primo esperimento nucleare nel New Mexico e che era andato bene, il messaggio in codice era: il bambino italiano ha funzionato, perché come sapete dietro il progetto Manhattan c'era anche lo studioso italiano Enrico Fermi, anzi era il direttore, uno dei direttori del progetto. Ebbene, tutti e quattro non ebbero alcun dubbio e diedero la loro autorizzazione materiale, militare e dunque anche morale a utilizzare questa bomba. Ora, quale sia stato il motivo per cui gli Stati Uniti abbiano gettato queste due bombe, su questo ancora il dibattito è ulteriormente aperto, perché da un lato è vero, l'hanno fatto per convincere il Giappone che non aveva alcuna possibilità e quindi alla fine per risparmiare vittime da una parte e dall'altra, perché il Giappone, per come era messo all'epoca, avrebbe combattuto fino all'ultimo uomo e forse fino all'ultimo bambino, tanto erano invasati dalla propaganda di governo. Però è anche vero che c'erano probabilmente altri modi e che comunque la seconda bomba atomica era assolutamente pleonastica dal punto di vista militare. Questo può essere meglio compreso se ci si sposta da un lato giapponese, cioè se ci domandiamo perché Hirohito, che fino all'ultimo aveva rifiutato sdegnosamente ogni proposta di resa e poi invece l'accettò, e improvvisamente dopo queste due bombe decise di accettarlo. Ecco, sono in molti oggi a ritenere che non sia stato tanto o comunque non solo la questione delle due bombe nucleari, quanto il fatto che il 9 agosto, cioè pochi giorni dopo la prima bomba atomica e il giorno della bomba di Nagasaki, l'Unione Sovietica dichiarò guerra al Giappone. L'Unione Sovietica, ricordiamocelo, aveva un patto di non aggressione, lo denunciò il 9 agosto dopo che aveva finito la guerra sul fronte europeo e cominciò subito a invadere prima le famose Curili, di cui ancora oggi c'è la questione territoriale aperta col Giappone, e minacciava di entrare in Hokkaido con i carri armati. Questo avrebbe sconvolto completamente i piani di Yalta che avevano assegnato il Giappone agli Stati Uniti, perché un conto è discutere senza gli eserciti e senza le armate in territorio, ma se i sovietici avessero avuto il controllo diretto di una parte del territorio del Giappone, probabilmente il Giappone sarebbe finito come è finita poi la Corea, cioè Giappone del Nord e Giappone del Sud.
Quindi la spallata russa sarebbe stata decisiva per la decisione di Hirohito?
Assolutamente sì, io sono profondamente convinto di questo, anche perché Hirohito aveva già avuto una serie di contatti segreti attraverso i suoi emissari con MacArthur, aveva avuto la garanzia che sarebbe rimasto, non dico al potere, ma che avrebbe salvato, come dire, la cabeza, la testa, e che sarebbe rimasto come simbolo al capo del suo popolo, mentre invece sappiamo tutti come la pensassero Churchill, Chiang Kai-shek e soprattutto Stalin, cioè che lo volevano processare e giustiziare in pubblico.
Pio, alla fine quello che resta di sicuro, al di là della politica, è quello che accennavi all'inizio dell'intervista. Una ferita profonda nel Giappone, sia fisica che morale. Ci parlavi prima degli hibakusha, i contaminati, che ancora generazioni dopo l'esplosione della bomba soffrono proprio della loro condizione. Ci puoi spiegare bene di chi si tratta?
Sì, guarda, oggi ci sono appunto ancora circa 150.000 persone chiamate appunto hibakusha, cioè colpiti dalle radiazioni, ai quali tra l'altro vale la pena ricordare che oggi a questi hibakusha si sono aggiunti altri 100.000 rifugiati nucleari più o meno colpiti dall'incidente di Fukushima. I hibakusha si dividono in due categorie, diciamo, quelle che sono i sopravvissuti e che oggi hanno tutti più di 70 anni, insomma, e che hanno riportato all'epoca ustioni, cheloidi, malattie diciamo immunitarie e altro tipo, e che hanno un tesserino con il quale possono essere curati gratuitamente, ricevono anche un indennizzo mensile di circa l'equivalente di $150. Poi ci sono invece gli altri, quelli, gli hibakusha di serie B, che sono figli, nipoti, pronipoti, che hanno avuto, che hanno dei malesseri di vario genere che possono o meno essere collegati alle radiazioni. E questi ricevono molto di meno, ricevono sui 50 o sui $35 e comunque hanno anche loro garanzia di cure gratuite. Per il resto il punto fondamentale è che dopo l'incidente di Fukushima si sta diciamo unificando, si sta compattando un po' il movimento contro il nucleare in generale, cosa che prima assolutamente non avveniva. Sappiamo che il Giappone fin dagli anni 50, pochi anni dopo la tragedia di Hiroshima e Nagasaki, è stato tra i primi paesi a sposare con grande entusiasmo e convinzione l'energia nucleare per scopi civili. Bene, tutto questo castello adesso è crollato dopo Fukushima e l'opposizione, come si può vedere dalle notizie, dai video, dalle immagini che appaiono ormai settimanalmente delle manifestazioni davanti alla sede del governo giapponese, sono profondamente contrari al ripristino dell'attività nucleare in ogni modo, sotto il principio che un qualche cosa che non sia in grado di controllare, come è stato dimostrato a Fukushima, non va utilizzato perché il costo sociale, oltre che quello economico, è troppo alto.
E questo era il giornalista di Sky TG24, Pio De Miglia, che avevamo intervistato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Hiroshima e Nagasaki. In questo momento in Giappone si sta celebrando, si sta ricordando, si sta commemorando il 75° anniversario. Voi potete riascoltare l'intervista integrale sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.